dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une grande part de bonheur dont je connais la cause.
C'è di nuovo oggi tutto e nulla. Qualcuno potrebbe pensare a un ossimoro via DAB e forse non siamo troppo lontani. Però attenzione, tutto e nulla, non tutto è nulla. In quel caso saremmo immersi nello zibaldone dei pensieri di leopardesca memoria. Nulla perché sono da poco passate le 11 e per i prossimi 40-45 minuti c'è mille storie. Tutto perché ogni giorno insieme a voi proviamo a scoprire nuove storie. Buongiorno dal vostro gerundio del mattino, Stefano Ferrando, da Marco Pippo Polina in regia e da Tania Ciriaco al centralino 0848 03 08 08, oppure per i messaggi WhatsApp, per quelli più rapidi, 076 321 11 13. Si parte anche quest'oggi per il viaggio odierno. La modalità è sempre la stessa, giro largo, e a grande richiesta, devo dire, dopo ieri, una canzone che non appena catturerà la vostra attenzione vi farà cantare dalla felicità, per pigiare letteralmente sull'acceleratore del buon umore. Ieri ha funzionato con Frankie Valli, oggi tocca a questa inconfondibile musica.
Centro sfiorando i 90, rosse di fuoco, comincia la danza di frecce con dietro attaccata una targa. Dammi una specie all'estate che avanza, dammi una vespa e ti porto in vacanza. Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi. Sei una vespa special che ti toglie i problemi. Ma quanto è bello. A marce in granate dalla prima alla quarta. Devo fare in fretta, devo andare a una festa. Fammi fare un giro prima sulla mia vespa. Dammi una special, l'estate che avanza. Dammi una vespa e ti porto in vacanza. Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi. Sei una vespa special che ti toglie i problemi. Ma quanto è bello andare in giro per i colli.
Pippo, mi sembra di capire che anche oggi ha funzionato. Dopo Frank Valli ieri, oggi con 50 è decisamente special. E questo nonostante abbia solo 26 anni, perché ieri per esempio abbiamo parlato di una canzone storica, e questa è comunque una ragazzina ancora. E poi è così, appena intuisci le prime note, senti il vento sulla faccia, il profumo dell'estate, la voglia di essere felici, e calcolando che oggi è il 20 gennaio e fa freddo, ne abbiamo ancora tanta di strada da fare. E pensare che 50 special non è subito un successo, sembra strano, carburazione lenta, non lentissima, diciamo è un po' proprio come il motore della Vespa, ci vuole qualche grado in più, bisogna aspettare che la primavera prenda qualche grado in più, diventi estate, perché la radio poi inizi a mandarla in loop, praticamente. La cantano dei ragazzi che nessuno prende sul serio fino a quel momento, sono dei liceali di Bologna, quindi ci può anche stare che non li prendano sul serio. Ma qualcuno intuisce, capisce, e questo qualcuno è Walter Mameli. Non so se è parente, però proprio come quello dell'inno italiano. Li sente per caso, perché loro sono reduci da una serie di concerti nelle scuole della città emiliana, e si fanno chiamare senza filtro. Walter inizia a lavorare subito con quei ragazzi, soprattutto con uno, con Cesare Cremonini. Gli altri li lascerà un po' da parte. È un gruppo strano, o meglio, sono un po' strane le famiglie dei ragazzi, perché sono famiglie che non... come si dice, non si usano, non si amano particolarmente. Quando arriveranno i primi successi, arriveranno anche le gelosie e di qui la separazione. Ma torno all'alba di 50 Special. L'album, qualcuno si ricorda il nome di quell'album? Squares, che è un nome, è pronto, l'album è pronto, manca solo il singolo che faccia decollare quell'album. Una parte della fortuna necessaria sta proprio nel nome dell'album che hanno deciso. Il significato di Squares è quella parola di 5 lettere che inizia con ME, finisce con DA ed è inframmezzata da una R. È gergo, ecco, diciamo così. Se ci pensate bene, tra l'altro, se bazzicate alcune zone del nord Italia, Squarehouse vi confermerà l'etimologia. L'album c'è dunque. E una mattina Cesare Cremonini si presenta in ufficio da Walter, gli dice di aver scritto qualche cosa la sera prima, però glielo dice così, non troppo convinto, quasi con un velo di vergogna, perché teme che quel motivetto sia banale, lo screditi agli occhi di quello che è il suo scopritore. Invece è proprio quello che Walter cerca. I problemi però non sono finiti. Ci vuole un'etichetta che lo produca. Mameli bussa praticamente a tutte le porte. Porte che si aprono giusto il tempo di sentirsi dire no grazie. Qualcuno potrebbe pensare a miopia musicale. Forse è così. Sono quasi decisi a mollare quando Walter Mameli ha l'idea geniale. Riesce a far ospitare il giovane gruppo al Festival di San Marino. Quello che oggi molti cantanti italiani prendono come ruota di scorta per arrivare all'Eurovision Song Contest. Quello che non ha dovuto prendere Veronica Fusaro, che avete appena sentito alle 11, rappresenterà la Svizzera alla prossima edizione. Comunque, loro salgono sul palco con il loro nuovo nome, appunto Luna Pop, ed è proprio Mameli a sceglierlo. Lui conserva ancora i fogli, gli schizzi su cui scrive, cancella, compone i nomi che gli sembrano più calzanti. E lui ha due cose che gli girano per la testa. Da una parte Luna, perché è femminile, la Luna è femminile, quindi ha qualcosa in comune con le melodie di un Cesare già giovanissimo, che ha già nel DNA. E poi Pop, perché pop è quanto di più vicino all'arte visionaria di Andy Warhol, colorato, stravagante ma mai banale. E poi, cosa da non sottovalutare o dimenticare, quelli sono anche gli anni del Britpop, degli Oasis, dei Blur, su tutti. Alla fine Walter Mameli che cosa fa? Unisce Luna e Pop per ottenere l'effetto auspicato e far volare quella Vespa ben oltre i colli bolognesi. To take, I'm an absolute beginner.
same. As long as we're together, the rest can go to hell.
Inizio a pensare che non sia un caso, però quando tu sei in regia arrivano dei pezzoni clamorosi, eh? Non è un caso. È solo agli inizi della carriera Cesare Cremonini, quando cavalca la Vespa dei Luna Pop, invece è già un'icona della musica quando Pippo ha 20 anni e David Bowie ci regala, non è Pippo, è l'icona della musica, è David Bowie, quando lui ci regala questa meraviglia che con la Vespa ha qualche cosa in comune. Chi è che se lo ricorda? Alzi la mano, non vedo nessuno che alza la mano, allora ve lo dico io. All'inizio del video c'è un giovane con tanto di macchina fotografica che piove dal cielo guidando proprio una Vespa grigia canna di fucile, perché nel 1986 quella buffa moto con le ruote piccole è un mito, né più né meno, anche a Londra, in tutto il mondo. La Vespa a quel punto è oramai una quarantenne del fascino indiscutibile. E nasce negli stabilimenti Piaggio, dove dopo la Seconda Guerra Mondiale non si riesce a sostenere più la produzione di aerei. Così, invece di chiudere e arrendersi, a Pontedera decidono di reinventarsi, rimanendo legati alla meccanica. La gente torna a spostarsi, ma la bicicletta richiede fatica. Il treno e il bus non arrivano ovunque, le macchine costano un po'. E allora c'è bisogno del classico uovo di Colombo. Avete presente l'uovo di Colombo? Adesso qui chiedo venia perché vedo Pippo che è un attimo smarrito. E allora io non resisto perché sul celeberrimo aneddoto qualcosa dobbiamo raccontare. Perciò fermiamoci con la Vespa, tiriamo sul cavalletto, ok? la posteggiamo un attimo a bordo strade e torniamo ancora più indietro nel tempo. Dobbiamo tornare a 500 anni prima, quasi. Il significato, innanzitutto, credo che sia chiaro a tutti, ma per dovere di cronaca e correttezza, dicesi uovo di Colombo, cosa apparentemente complicata, ma che una volta fatta si dimostra di una facilità disarmante. Vi faccio un esempio. Io entro in studio e dico, è tutto spento. Dico, Pippo, come faccio a accendere lo studio qua? Tutti questi cursori, è una cosa pazzesca. Poi lui arriva, schiaccia un tasto e lo studio si illumina. Ecco, questo è il classico uovo di Colombo. La leggenda, quella più diffusa, ci narra di Cristoforo Colombo, reduce dalla scoperta delle Indie. Cioè, sapete che lui è convinto di aver scoperto le Indie da quella parte, però non è proprio così. Ricordo anche che i nativi di San Salvador gli offrono, appena sbarcato, una tazza di cioccolata fumante calda e lui la ritiene una ciofeca. Per la serie non tutto benissimo all'inizio per Cristoforo Colombo. Comunque, lui viene invitato, quando torna, a un banchetto dal cardinal Mendoza, un convivio di personaggi importanti al quale sono presenti anche diversi nobili di Spagna che, qualcuno per invidia, qualcuno per arroganza, insomma, fanno di tutto per sminuire la scoperta del genovese. In particolare affermano che chiunque con i mezzi che aveva Colombo avrebbe potuto fare quello che lui ha fatto. Allora, inizialmente il buon Cristoforo incassa, poi fa finta di niente, sorride, ma quando la misura è colma, prende un uovo e sfida gli astanti a un'impresa altrettanto facile. Fatelo stare in piedi, fatelo stare dritto su questo tavolo. E ci prova uno, e ci prova un altro, e poi un altro ancora, niente. Quest'uovo rimane irrimediabilmente sdraiato, rotola. Quando tutti ci hanno provato, quando tutti hanno fallito, ecco che arriva lui con un sorrisino ironico. Cristoforo afferra l'uovo, gli dà un colpetto deciso a un'estremità e lo pone bello dritto sul tavolo. La reazione di tutti gli altri a quel punto è: ma così non vale, così sono capaci tutti. E Colombo, per tutta risposta, dice: signori miei, voi avreste potuto farlo, ma io l'ho fatto. Ed è il 1493. Fin qui quello che bene o male tutti sappiamo, però devo ricordare che anni prima, attorno al 1420, sembra che l'uovo sia stato fatto stare in piedi con la medesima tecnica da qualcun altro, da Filippo Pippo, per gli amici, Brunelleschi. Lo racconta il Vasari, che descrive così l'azione nel suo libro Le Vite. Dice, gli dà un colpetto sul culo. Lo scrive per la cronaca in quello che viene considerato come il primo testo di storia dell'arte italiana, il Vasari, lo dice lui. In questo caso la ragione del contendere è un altro progetto ambizioso, la costruzione della cupola del Duomo di Firenze, che Pippo Brunelleschi alla fine si aggiudica con questo colpo di genio. In sostanza, che cosa accade? Tutti i partecipanti al concorso mostrano il proprio progetto e chiedono al Brunelleschi di fare la stessa cosa. Lui, per tutta risposta, si rifiuta e accetta una condizione: che qualcuno riesca a far star dritto quell'uovo sul freddo e liscio marmo. La reazione alla fine è la stessa dei nobili spagnoli con Colombo. Brunelleschi cambia però leggermente versione, dice: se io vi mostrassi i miei disegni, voi direste che, oh, che bella forza, possiamo fare anche così noi. Sempre per la cronaca, non so quanti al tempo sarebbero stati in grado di progettare e soprattutto realizzare una cupola di 45,5 metri autoportante, magnifica. Ma quando si parla di uovo si fa riferimento a Colombo, perciò noi teniamo per buona la versione, anche se Pippo ci sarebbe una terza via. E dato che ha mille storie, quando incrociamo una strada nuova, a noi piace prendere quella, vi racconto brevemente anche questa. Cristoforo Colombo non darebbe nessun colpetto all'uovo, ma ci picchia. Cioè, questa è... Allora, ricorre invece a un espediente, diciamo così, più nobile, più colto, fra l'illusionista e l'amante delle scienze, l'esperto di fisica. Si ipotizza che Colombo fosse appunto un fine conoscitore della struttura anatomica delle uova di gallina. E ci sta, perché per mare ha tanto tempo per studiare. Perché sulle caravelle dovete sapere che si portano diverse galline, galli per garantire uova fresche durante il viaggio e un polletto la domenica, uno solo però. Colombo sa che l'uovo possiede alla base una sottile intercapedine piena di aria. Allora, questa intercapedine può essere rotta come? Scuotendo violentemente l'uovo, cioè tra le mani lo scuotete e facendo una bella emulsione del suo contenuto. A quel punto basterà appoggiare l'uovo su una superficie piana e il contenuto più pesante andrà sul fondo, facendolo stare dritto. Certo, oscillare, ma starà dritto. Un po' come un giocattolo degli anni 70, se non ricordo male, che si chiamava Ercolino sempre in piedi. Era un pupazzetto che non cadeva mai. Adesso, provate voi, ditemi se non ci riuscite alla peggio maionese o frittata per tutti.
Ci sei tu, ho più coraggio. E ricordo quando eri bambino, restavamo ore abbracciati nel letto per sentirci grandi, e la musica poi ci baciava per farci sentire un po' meno soli. Forse sarà
Era l'eco, visto? La Vespa è sempre posteggiata? Spero che... Allora, chiavi nel riquadro, quindi possiamo ripartire. Ripartire da Pontedera, dagli stabilimenti che non producono più aerei, ma cercano qualcosa dal basso costo, accessibile a tutti. Per una volta, dovete sapere che non è il genio italico a essere copiato all'estero, ma viceversa, o quasi. Durante la Seconda Guerra Mondiale, dovete sapere che gli alleati fanno paracadutare una motocicletta leggera nelle zone di guerra. Forse qualcuno ricorda anche il nome, Airborne. Piccola, compatta e naturalmente con le ruote minuscole. Vi ricordo già qualche cosa, lo so. Il primo modello di coloro che cercano di copiare questa motoretta statunitense viene soprannominata Paperino. E questo per far che cosa? Vedi il marketing, il genio del marketing, per sfruttare il successo dell'auto, della Topolino. Bella, ma dicono i dirigenti della Piaggio, troppo moto. Mi spiego, con troppo moto intendono dire che il prezzo è esagerato e loro sono stati chiari, deve essere qualcosa di molto molto economico. Ecco allora entrare in scena Corradino D'Ascagno, progettista che quella strana moto militare la ricorda decisamente bene. Prende la matita e inizia a creare, a ricreare con opportuni accorgimenti. Nasce più o meno così la Vespa, tormento estasi al tempo stesso per quell'ingegnere geniale che ama il volo ma è costretto a rimanere a terra a causa del suo stesso genio. Perché Ascagno, beh, per lui il futuro è lassù.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole e ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Dipinto di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli che sono blu come un cielo tra punto di stelle. Occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continuo a volare felice, più in alto del sole e ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te.
Con voi, caro Tiziano Ferro, felice di stare qua giù, suo malgrado perché Corradino per tutta la vita sogna, lui sogna di stare fra le nuvole, coi piedi staccati da terra. E questa è la storia di un ingegnere, punto da una Vespa e proprio per questo impossibilitato a riprendere il volo. Corradino che nasce a Popoli, in Abruzzo, quando mancano 9 anni alla fine del 1800. I bambini, spero che ce lo ricordiamo tutti, amano sognare, amano ciò che gli adulti ritengono impossibile e lui non fa differenza. Volare, ma con una precisione, un'attenzione scientifica che poco ha a che vedere con il mondo infantile. No, perché lui si piazza con taccuino e lapis, non sentivo la parola lapis dal 50, tra l'altro oppure se andate in Toscana, perché se voi andate in Toscana la matita, quella che noi chiamiamo matita, loro la chiamano lapis. La matita è una cosa e il lapis è un'altra, credo che abbiano decisamente ragione. Comunque torno a Corradino. Nasolo in su osserva il volo degli uccelli, disegna, e se vi sovviene qualcun altro che faceva la stessa cosa avete buona memoria, perché è la stessa cosa che faceva Leonardo da Vinci. E Leonardo è la sua lettura preferita, i suoi disegni delle macchine volanti sono pagine che questo bambino, questo ragazzino consuma letteralmente con gli occhi. Abruzzo e Carolina del Nord sono piuttosto lontane, separate da un oceano, ma il dodicenne Corradino legge un bel giorno sul giornale di due fratelli che sono riusciti finalmente a volare, e allora quel si può fare torna a girare nella sua testa. Intensifica i suoi studi, come il modo in cui i volatili planano, il rapporto fra peso e apertura alare, il ruolo delle correnti ascensionali, insomma, alla maniera leonardesca. 1906, a soli 15 anni, costruisce un deltaplano artigianale. Se non è il primo in Italia, poco ci manca. Usa le stecche di legno e lenzuola sottratte di nascosto al letto materno. Adesso mi immagino i genitori che vanno a letto, non ci sono più le stecche e cadono. Poi che cosa fa? Con questo deltaplano si lancia da un colle sopra Popoli e riesce a staccarsi da terra per alcuni metri. Non è un gioco, ma semplicemente il primo atto concreto di una vocazione, o meglio di una rivoluzione. Da Scagno si trasferisce poi a Torino, dove arriva la laurea in ingegneria industriale al Politecnico nel 1914, ma con quella arriva anche, per lui, giovane ingegnere, la Grande Guerra. Battaglione aviatori, almeno può mettere, diciamo, in campo il proprio ingegno. Tra l'altro inventa delle cose che rimarranno di normale utilizzo anche per l'aviazione civile, per esempio un sistema radio installato sull'aeroplano per le comunicazioni tra pilota e terra, un meccanismo che consente al pilota di lasciare temporaneamente, senza perdere la rotta, i comandi. Non è ancora il pilota automatico, ma è qualcosa di simile, e inventa degli strumenti per indicare l'inclinazione del velivolo, strumenti che vengono acquistati dalla Fiat. D'altra parte, lui ha studiato al Politecnico di Torino. Conclusa la guerra, da Scagno si prende un morso d'America. Ricordate i fratelli Wright? Beh, lui si prende questo morso d'America, ma ha un gusto amaro, anzi indigesto letteralmente. Collabora tra l'altro anche con il figlio di Gabriele D'Annunzio in un laboratorio di Detroit, ma torna senza aver potuto dare sfogo alla sua genialità. Cosa fa? Torna in Italia, a casa, a Popoli, dove apre uno studio di ingegneria civile e industriale. Il sogno sapete benissimo qual è, ma i sogni non sempre riempiono il piatto e soprattutto la pancia. E così si dedica anche altro. Nasce il forno elettrico per la cottura di pane e dolci, ideato nel 21. Il sistema elettropneumatico per la ricerca di documenti. Cioè, praticamente un motore di ricerca. Sì, è un antenato, perché digitando una parola chiave su una tastiera, il meccanismo permetteva di localizzare automaticamente la scheda corrispondente fra montagne di faldoni e archivi cartacei. Cioè, siamo negli anni 20, è clamoroso, veramente. Se vi fa comunque simpatia questo ingegnere abruzzese, aspettate. Adesso, Pippo, spengo il sorriso sul tuo volto. Perché lui inventa anche un segnalatore di eccesso di velocità per veicoli. Quindi pensateci bene, la prossima volta che un flash vi sorprenderà distratti ma sorridenti al volante, perché parte di quel flash è merito suo. Scherzo, basta rispettare i limiti e non ci sono problemi. Il volo resta comunque il suo cruccio e nel 25 avvia lo sviluppo di una macchina davvero innovativa, una macchina volante. Obiettivo veramente ambizioso, realizzare un velivolo a decollo verticale, dotato di stabilità automatica e capace di sollevare uomini e carichi senza bisogno di piste. Il progetto dell'elicottero attira l'attenzione della Piaggio, che lo invita a collaborare come consulente tecnico e capo dell'ufficio eliche nello stabilimento di Pontedera. Mi fa impazzire questa cosa che c'è l'ufficio eliche, fanno solo eliche. Da Ciampino il suo prototipo si alza e conquista tre primati internazionali. Durata del volo 8 minuti e 45 secondi, distanza percorsa poco più di 1000 metri e altezza raggiunta 18 metri. Però c'è un problema, il suo elicottero rimane confinato fra i prototipi, perché nessun finanziamento ulteriore arriva, la produzione industriale non decolla. All'estero invece quell'idea non passa inosservata e verrà realizzato un elicottero, e Igor Sikorsky riconoscerà poi più in là l'importanza di Da Scagno. Scoppia nel frattempo la Seconda Guerra Mondiale e Piaggio si concentra sulla produzione bellica. Dall'alto della sua esperienza, Da Scagno continua a fornire consulenza tecnica all'azienda per lo sviluppo. però poi ci sono gli ingenti danni provocati allo stabilimento di Pisa, agli stabilimenti di Pisa e Pontedera dai bombardamenti del 43, che compromettono praticamente ogni lavoro, la produzione e lo sviluppo di nuovi prototipi si interrompe bruscamente, cioè praticamente non gliene va bene uno, poverino. Finita la guerra, Piaggio si trova di fronte alla necessità di riconvertire la produzione degli impianti bellici. Durante una prova, che cosa succede? Un prototipo di elicottero si schianta rovinosamente a terra. Il pilota, che è anche un padre di famiglia, muore sul colpo. È un colpo fortissimo, emotivamente parlando, per Enrico Piaggio, che rimane fortemente scioccato dalla tragedia e decide di abbandonare definitivamente lo sviluppo degli elicotteri. E così per Dascagno è la fine del suo sogno, però resta in azienda perché è legato da un rapporto di profonda fiducia. A lui viene affidato un incarico appunto completamente diverso. Superfluo qui dilungarsi sulla genialità della sua Vespa. Il nome fra l'altro arriva da una battuta dello stesso Enrico Piaggio, perché quando la vede e sente il motore per la prima volta, quello che ha aperto anche la puntata di Mille Storie di quest'oggi, dice: ma sembra una Vespa, causato appunto dal rumore, dalla forma, dalla carrozzeria che vista dall'alto la fanno assomigliare a un insetto. Diciamo una magra consolazione per Corradino, che dirà sempre: a me la Vespa, ma punto, ripete spesso quando gli ricordano il suo successo, sottolineando così il paradosso della propria vita. La Vespa gli regala la notorietà e la fama mondiale, ma diventa alla fine anche un pesante fardello che lo ancora letteralmente a terra, così distante da quella che è la sua aspirazione, e cioè librarsi nell'aria. Una vocazione che lui inseguirà comunque fino all'ultimo, perché il suo ultimo progetto, firmato nel 1964, quando ha 73 anni, è un Aliante, non a caso è un Aliante per l'addestramento dei piloti di elicotteri, che realizza su commessa dell'Augusto. E questa era l'ultima storia di quest'oggi, la grande storia di quest'oggi, che ci ha portato nei cieli, però pensate un po', partendo da una Vespa.
Il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose.